Capitolo 8. Il segreto del capitano. Erano trascorsi 3 giorni e il calore si era fatto torrido. Carlo, per la prima volta dopo la sua partenza dalla Francia, aveva veduto con gioia profilarsi in lontananza l'impreciso contorno di una terra. E Pedro gli aveva detto che, avendo dovuto lo sparviero mutare alquanto la sua rotta, quelle che egli scorgeva erano le isole del Capoverde. Poi le isole erano sparite e lo yacht si era trovato di nuovo fra mare e cielo, ma l'Africa si avvicinava e Bonard si teneva pronto, deliberato com'era a tutto usare pur di liberarsi da una situazione che adesso, da pericolosa, gli appariva tragica. Il capitano Nichols non aveva fatto allusione alcuna né ai discorsi che gli aveva tenuti in uno stato di quasi incoscienza né alla proibizione di scendere a Dakar. Era evidente però che adesso diffidava di lui. Bonard, solo nella sua cabina, dopo essersi rasato, s'era messo a guardare il mare, sperando di vedere da un momento all'altro spuntare i primi segni della terra. Certo, egli avrebbe tentato tutto per tutto e sarebbe sceso a Dakar e di qui, col primo piroscafo in partenza, avrebbe fatto ritorno in Francia. Pedro lo avrebbe aiutato e sarebbe fuggito con lui. Pedro anelava alla libertà e adesso che aveva trovato un compagno di cui fidarsi, seppur lo credeva sempre Manfredo Vatel, gli si era confidato e insieme avevano deciso di fuggire. Per quel che riguardava l'ora e il modo, non avevano nulla deciso. Avrebbero approfittato dell'occasione e si sarebbero affidati al caso. Una cosa dovevano fare entrambi a ogni costo: fingere e mostrarsi estremamente prudenti. Soltanto il capitano possedeva sullo yacht un vero arsenale di armi e da solo avrebbe potuto tener testa a tutto l'equipaggio. Un colpo bussato alla porta fece sussultare Bonard, che immaginando chi poteva essere andò ad aprire con una sorda collera dentro di sé. Era proprio Nichols, infatti, che ritto davanti all'uscio gli sorrideva. «Si può entrare? Vi ho cercato sul ponte. Credevo che, secondo il solito, steste chiacchierando con Pedro». Entrò e sedette. Guardava Bonard con bonomia e fu sempre sorridendo e con voce allegra che gli disse: «Volevo avvertirvi che domani nel pomeriggio arriveremo a Dakar. Ci fermeremo qualche ora appena, il tempo strettamente necessario a rifornirci di combustibile, sicché a voi sarà proprio impossibile scendere a terra. Mi dispiace, ma debbo dirvi che vorrei proprio che non tentaste neppure di lasciare lo yacht. Ci siamo intesi?» Bonard era profondamente turbato, non per l'ordine che gli si dava e che lui conosceva del resto, ma perché il momento dell'azione era prossimo e così carico di imprevisto. Fu con indifferenza, tuttavia, che rispose: «Peccato. M'ero ripromesso di passare qualche piacevole ora a terra dopo tanti giorni di mare. Pazienza, sarà per un'altra volta». Nichols lo fissò in silenzio, poi si alzò e uscì dalla cabina, senza neppure darsi la pena di richiudere la porta. Carlo lo guardò allontanarsi e un oscuro senso di inquietudine lo assalì. Gli avvenimenti precipitavano e lui, a momenti, si sentiva incapace di fronteggiarli. La mattina seguente era appena l'alba quando Bonard si destò, dopo una notte agitata e un sonno pieno di incubi. Si vestì in fretta e aprì con cautela la porta. Il quadrato era deserto. Camminando sulla punta dei piedi, raggiunse la cabina del capitano e applicò l'orecchio al battente di quercia. Il suono di una respirazione lenta e regolare lo rassicurò. Nichols dormiva. Quanto a Sanchez, un vero russarda porco usciva dalla sua cabina, attestandone la presenza. Carlo salì rapidamente la scala e, messo il piede sul ponte, vide Pedro al timone. Lo raggiunse e gli disse sorridendo: «Gran giornata questa, Pedro. Il capitano mi ha comunicato che oggi faremo scalo a Dakar». «Lo sapevo, signor Manfredo. Come volete che il capitano possa nascondere un fatto tale a Sanchez e a me?» Bonard tacque un istante scrutandolo, poi mormorò. «Voi conoscete le mie intenzioni, Pedro?» Un sorriso ambiguo apparve sulle labbra del marinaio, che anche lui a voce bassa disse: «Questa notte il canotto sarà pronto. Non una parola di più». Poi a voce alta continuò: «Credo che si levi il vento, signor Manfredo. Il tempo si guasta». Carlo comprese che Pedro aveva oscuramente obbedito a una oscura intuizione e senza fretta si allontanò da lui. Nel volgersi scorse subito il busto di Nichols che emergeva dal boccaporto del quadrato. Il capitano aveva quella cattiva espressione che lui gli conosceva e non appena si accorse d'esser stato scoperto un'ombra di disappunto gli passò sul volto. Bonard, facendo mostra di nulla, lo interpellò gaiamente. «Anche voi, capitano, venite a prendere il vento?» Senza esitare, Nichols gli rispose: «Sì, sono venuto anch'io a consultare il tempo. Come vi ha detto Pedro, c'è in prospettiva una tempesta. Se posso darvi un consiglio, tornate nella vostra cabina per non bagnarvi». Carlo non fece a tempo a rispondere perché il capitano, con un moto imprevedibile e rapidissimo, si era precipitato sopra un uomo disteso in un angolo del ponte. Era un marinaio che, venuto a prendere un po' di fresco, in coperta vi si era addormentato. Nichols lo assalì a pedate e, fattolo rizzare, gli somministrò una granuola di pugni. L'uomo, svegliato di soprassalto, non oppose la minima resistenza e, curvando la schiena, fuggì verso il posto dell'equipaggio. Carlo aveva avuto dentro di sé un moto di ribellione violenta, ma si era dominato. «Ancora poche ore da rimanere sullo sparviero», si disse, «e poi l'incubo sarebbe finito». «Avete un modo sbrigativo di svegliare la gente, voi, capitano», disse con indifferenza. Nichols lo fissò lungamente, con uno sguardo freddo e penetrante, dove brillò un lampo di crudeltà. Il tono disinvolto del giovanotto lo confondeva. Non rispose, limitandosi ad accennare un debole sorriso. Poi si volse di colpo e disparve giù per la scala. Carlo si avvicinò a Pedro. «Non è di buon umore stamattina». Il marinaio scosse la testa. «Non è questo. Lui ha proibito agli uomini dell'equipaggio di salire sul ponte, all'infuori di quando la loro presenza è assolutamente indispensabile. Siamo Sanchez e io, a turno, a portar loro il nutrimento. Vorrei che lo vedeste. Mangiano come bestie. Io non so immaginare dove Nichols vada a pescarli, ma è proprio la feccia della società quella che costituisce l'equipaggio di questa nave. Dentro di me non sono mai tranquillo quando scendo laggiù. Non sono armato e non si sa mai quel che può accadere». «Fatevi animo», gli disse Carlo, battendogli una mano sulla spalla. «Domani li avrete lasciati per sempre». «Speriamolo», esclamò il marinaio con un sospiro. La colazione fu più triste del solito per un certo nervosismo che era nell'aria, fatto di attesa, d'ansietà e di ritegno. Bonard e Nichols si osservavano gli sottecchi, sornionamente, come due avversari che temono d'affrontarsi, e su tutti pesava un calore umido atroce. Subito dopo mangiato, Carlo era andato a chiudersi nella sua cabina per evitare ogni colloquio col capitano. Era troppo nervoso e temeva di tradirsi. Le ore passavano. Con calma, aveva tutta la sera davanti a sé. Il giovane aveva utilizzato il guardaroba di Manfredo Vatel e aveva indossato un abito grigio che gli dava un aspetto elegante, pur facendolo passare inosservato. Dopo essersi vestito, aveva meditato lungamente, esaminando uno dopo l'altro i molti progetti che gli passavano per il cervello. Un leggero rumore lo indusse ad accostarsi alla porta. Tentò la serratura e si avvide soltanto allora che l'uscio era chiuso a chiave dal di fuori. Il pannello spesso e resistente costituiva una barriera insormontabile. Si guardò attorno, ma non aveva né un utensile né un'arma capace di aprire una breccia nel legno. Era prigioniero. Udì la voce ironica di Nichols attraverso la porta e una collera fredda lo assalì. Scusatemi, caro Manfredo, se sono stato costretto a prendere questa precauzione, ma voi mi siete apparso un po' nervoso nei giorni scorsi e io non voglio espormi a qualche scandalo quando saremo a Dakar. Sono certo che mi comprendete e che non farete nulla che possa nuocervi. Appena lasciato il porto, vi riaprirò. Arrivederci. E si allontanò, lasciando Carlo che dovette fare uno sforzo sovrumano per non gridare e non gettarsi come un disperato contro la porta. Ogni sua speranza era svanita. Si diresse alla finestra e constatò che avevano approfittato di qualche sua assenza dalla cabina per bloccare anche quell'uscita, fermando il vetro che era doppio e infrangibile. Che fare? Sfinito, depresso, si lasciò cadere nella sua cuccetta e s'addormentò. Quando si destò era buio. Quante ore aveva dormito? Si gettò dal letto e corse alla finestra. Dopo qualche secondo i suoi occhi si abituarono all'oscurità e lui vide qualche oscura massa in lontananza e qualche luce. Non v'era dubbio, lo sparviero era ancora in porto. A mano che il tempo passava, l'angoscia di Carlo si faceva più grande. Oramai non aveva più che una sola debolissima speranza, che Pedro potesse intervenire. Ma come? E dov'era Pedro? Certo, il marinaio doveva sapere che gli era prigioniero e impotente, ma in quel modo avrebbe potuto farlo uscire di lì dentro? Un'idea gli venne, e accostatosi alla parete che divideva la sua cabina da quella di Pedro, batté qualche colpo ripetuto e spaziato contro il legno. Con una sorpresa che gli produsse un'angoscia di gioia, aveva appena terminato il segnale di richiamo che alcuni colpi simili ai suoi gli risposero, e dopo qualche minuto udì gemere debolmente la serratura e la porta si aprì. Pedro apparve sulla soglia. «Siete riuscito a togliere la chiave al capitano?» «No, le nostre porte hanno la medesima serratura. Seguitemi». Carlo non se lo fece ripetere, ma appena nel quadrato sentì inondarsi d'un sudore freddo, attraverso le fessure dell'uscio di Nichols trapelava la luce. Pedro aveva tutto usato pur di liberarlo. Uno slancio di riconoscenza lo invase, mentre a passi di lupo seguiva il marinaio su per la scala. Una oscurità impenetrabile rendeva lento e pericoloso ogni movimento, ma in quel momento era Pedro che dirigeva l'azione e Carlo non ebbe che da seguirlo. In pochi secondi raggiunsero l'unico canotto dello yacht, a qualche metro dal boccaporto degli ufficiali. La manovra di calare in acqua l'imbarcazione era pericolosa. Il minimo rumore avrebbe richiamato l'attenzione del capitano, che certo non dormiva. Pedro si era avvicinato al canotto e si apprestava a farlo discendere, quando un'ombra gli si parò dinanzi. Un uomo era nascosto nell'imbarcazione, pronto evidentemente a intervenire. La reazione di Pedro fu rapida, quasi istantanea. Con un formidabile pugno abbatté l'uomo, ma costui, mentre cadeva sulle tavole del ponte, emise un grido inarticolato che risuonò lugubre nella notte. Bonard si trovava oramai nell'azione, senza neppur comprendere quel che avveniva. Già si preparava ad aiutare Pedro a staccare la barca quando si sentì violentemente afferrare alle spalle e tirare indietro da una stretta potente. Volle gridare, ma la voce gli si strangolò in gola. Bisognava ad ogni costo non richiamare l'attenzione del capitano. Facendo uno sforzo sovrumano, riuscì a liberarsi in parte dalla massa tenace che si era aggrappata a lui e che l'oscurità gli impediva di distinguere. Ma sentiva il respiro caldo dei suoi assalitori a pochi centimetri dal volto e comprese che l'equipaggio dello sparviero aveva ricevuto l'ordine del capitano di opporsi alla sua fuga. Con voce appena percettibile, chiamò Pedro in aiuto e subito il marinaio, lasciato il canotto, gli si avvicinò e con pochi colpi bene assestati riuscì a liberarlo. Ma altre ombre sorsero attorno ad essi. Sopraffatti, i due indietreggiarono. Carlo si sentiva smarrito per il fallimento del suo piano e per quella lotta silenziosa con quegli strani esseri che egli non conosceva e che erano le anime dannate del capitano. Senza inseguirli, i marinai rimanevano immobili, massa compatta fra il canotto e loro due. Attorno ad essi le tenebre e lo sciabordare monotono dell'acqua formava un'atmosfera allucinante. «Nichols ha tutto preveduto», mormorò Pedro. «Quei demoni rimarranno davanti al canotto fin quando non sopraggiungerà il capitano. E senza armi noi non possiamo far nulla». Ansanti aspettavano. All'improvviso un rumore proveniente dal posto degli ufficiali li fece fremere. «Presto! Rifugiamoci nella camera dell'equipaggio. Il capitano, se non ci trova, può credere a un falso allarme». Era la prima volta che Bonard metteva piede in quel vasto salone dal soffitto bassissimo, illuminato scarsamente dai finestrini che si aprivano dalle due parti, e gli ci volle qualche minuto prima di distinguere gli oggetti attorno a sé. Finalmente vide una piccola tavola nel centro e numerose amache contro le pareti. Un rumore di passi risuonava sul ponte. Pedro afferrò il compagno per un braccio e lo trasse in uno degli angoli opposti all'ingresso, nel buio. I due, appiattati, fissavano con ansia il boccaporto, dal quale si vedeva un rettangolo di cielo. La loro attesa fu breve. Ben presto si videro gli uomini discendere dalla scala e sparpagliarsi verso le amache. Istintivamente Carlo indietreggiò e batté contro un ostacolo impreveduto, facendo scricchiolare il tavolato. Subito alcune ombre nere si diressero verso di loro. «Pestate alla cieca e cercate di seguirmi», gli sussurrò Pedro. Seguì una mischia furibonda, grida rauche si elevavano da ogni parte. Carlo si sentiva preso come in una morsa umana e si dibatteva disperatamente. Stava per essere sopraffatto quando dall'alto del boccaporto venne una viva luce e una voce ben nota gridò: «Fermi tutti!» Nichols discese, seguito da Sanchez, che reggeva una forte lampada elettrica. Gli uomini si gettarono in fretta verso le amache, immobilizzandosi. Solo un marinaio dalla faccia patibolare rimase afferrato alla gola di Bonard e stringeva, senza sapersi decidere a lasciar presa. Il capitano avanzò verso i due. L'uomo lo vide e il suo sguardo ebete seguì il movimento del braccio che si abbassava minaccioso su di lui, senza far nulla per schivarlo. Il braccio colpì fulmineamente. Col cranio fracassato dal calcio della rivoltella, l'uomo si afflosciò, lasciando finalmente presa. Quel che impressionò maggiormente Bonard fu lo strano silenzio che seguì all'atto del capitano. Un silenzio totale, stupefacente. Neppure un grido, un gesto, accolsero quell'assassinio. Nichols fissava gli uomini. «Ebbene, che significa tutto ciò?» chiese con collera. Carlo si irrigidì e cercò di ritrovare su se stesso e soprattutto di non dimenticare che era Manfredo Vatel. «Perché mi avete chiuso nella mia cabina? Siete sicuro di rispettare gli ordini che vi sono stati dati? State attento, capitano, che io ho buona memoria». Nichols alzò le spalle e fu con voce dura che rispose: «E voi perché avete tentato di fuggire sul canotto?» «Perché volevo passare qualche ora a Dakar, non ve l'ho detto? Che c'era di male? E poco c'è mancato che voi non aveste a rispondere della nostra morte». Nichols tacque per qualche secondo. Dalla convulsione dei suoi tratti, Carlo comprese che una spaventosa tempesta di collera ruggiva in lui. Di colpo Nichols diresse la rivoltella su Pedro, che era rimasto nell'ombra. «Quanto a te, Pedro, il tuo conto è fatto». Carlo non esitò e con un balzo si interpose fra i due uomini. «Vi proibisco di tirare e vi avverto che le autorità del porto vi chiederanno ragione del vostro atto». Il capitano rimase immobile. Era evidente che la sorpresa aveva operato in lui, paralizzandolo. Poi si scosse. «Pedro può tornare al suo posto», ordinò con voce bianca. «Noi partiamo». Pedro lanciò un'occhiata di gratitudine a Bonard, quindi scomparve su per la scaletta seguito da Sanchez. Carlo rimase davanti a Nichols, che egli aveva domato, ma era stato Manfredo Vatel a vincere e lui non doveva dimenticarlo. Nichols continuava a tacere. La lampada elettrica che Sanchez gli aveva dato nell'andarsene oscillava nelle sue mani, facendo muovere le ombre di quella triste sala. Sul pavimento l'uomo col cranio fracassato gemeva debolmente. Carlo, a cui quella vista produceva una specie di nausea, si diresse deliberatamente verso la scaletta. Il capitano lo richiamò. «Ascoltate! Pedro, l'uomo che voi onorate della vostra amicizia, caro Manfredo, è ricercato dalla polizia portoghese per aver commesso un delitto». Fu la volta di Carlo ad alzare le spalle, ma le parole di Nichols lo avevano colpito. Era vero quel che gli diceva, o era una menzogna per cercare di distaccarlo dall'unico amico che avesse a bordo? «E di costui che cosa farete?» Il capitano diede un'occhiata al moribondo. «Oh, non vi preoccupate. Appena lo sparviero avrà salpato, lo getteremo a mare». Carlo non si sentì affatto commosso e si stupì lui stesso di poter rimanere così calmo, senza provare la minima indignazione per quel nuovo delitto. «Perché diavolo non mi avete detto che i vostri uomini sono così poco socievoli? Io non sarei disceso qua giù se li avessi conosciuti, credetelo». Nichols zufolò, come sempre faceva quando era imbarazzato. Esitava a rispondere. Finalmente borbottò una spiegazione confusa che valse soltanto ad aumentare la perplessità di Bonard. «I nostri uomini sono stupidi e feroci come bestie, ma sono uomini. Il professor Zipak non fa miracoli. Sono uomini, vi dico. Andiamo, venite e non rimettete mai più piede qui dentro». Carlo non se lo fece ripetere due volte e raggiunse rapidamente il ponte. Aveva estremo bisogno di respirare l'aria pura.